Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
I cristiani sono dunque uomini e donne controcorrente, non per spirito polemico, ma per fedeltà alla logica del regno di Dio, che è una logica di speranza e si traduce nello stile di vita basato sulle indicazioni di Gesù. E la prima indicazione è la povertà.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di un documentario che è stato presentato qualche giorno fa in Vaticano, il cui titolo è Papa Francesco, la mia idea di arte. Qualcuno ricorderà che questo è anche il titolo di un volume che era uscito l'anno scorso ad opera di Tiziana Lupi. E proprio da quel volume, Tiziana Lupi è appunto anche autrice del testo, è stato tratto questo documentario per la regia di Claudio Rossi Massimi, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Dunque, lei è autore già di moltissimi documentari, immagino che le sia già capitato anche di fare dei documentari su opere artistiche, però questa volta in qualche modo l'itinerario proposto da Papa Francesco non è tanto l'espressione di un ideale estetico, ma piuttosto di un ideale di misericordia. Come si è trovato a raccontare appunto queste opere d'arte attraverso questa guida?
Beh, ovviamente l'idea di Papa Francesco è ovvio, è un'idea concettuale, peraltro io sostengo che sia una posizione, quella di Papa Francesco, estremamente pastorale ed estremamente cristiana. Questo mi piace molto, perché parte dal presupposto che non bisogna scartare nulla e nessuno. Come mi sono trovato? Mi sono trovato bene, ovviamente, perché le opere d'arte di cui si parla sono tutte quante di grande qualità, ovviamente straordinaria, e certo, bisognava cercare di legare il concetto espresso da Papa Francesco all'estetica, diciamo, degli oggetti e anche spazi, perché si parla anche di spazi aperti. L'operazione è stata, diciamo, semplice da una parte, ma un po' più complessa dall'altra, perché bisognava fare delle scelte proprio di tipo registico, di come riprendere queste opere d'arte e per cercare di non disturbare troppo, diciamo così, tra virgolette, il testo, cioè quello che è appunto il concetto dello scarto espresso da Papa Francesco.
Un concetto, quello dello scarto, che viene applicato in maniera appunto differente a seconda dei casi alle varie opere. Diciamo che forse è quello più evidente, quello più visibile, no? L'espressione più visibile di quello che il Papa dice è la serie delle opere di misericordia, perché lì è proprio esplicito, no? Il fatto che siano proprio i poveri coloro che non vanno scartati, coloro verso i quali c'è bisogno appunto di attenzione ed uno sguardo di misericordia. Le cose però immagino siano state un pochino più complesse quando si è trattato, per esempio, di parlare, non so, dell'obelisco di San Pietro contrapposto alla Cappella Sistina, cioè delle opere estremamente differenti tra loro, no? Sia nella loro situazione logistica, sia per il loro valore artistico.
Sì, senza dubbio. Teniamo presente che l'obelisco di San Pietro è proprio un esempio invece del riutilizzo dello scarto, perché l'obelisco di San Pietro ha tutta una storia, fu portato da Nerone nel suo circo che stava praticamente dove sorge adesso la Basilica di San Pietro, e quindi lì avevamo uno spazio aperto e lì abbiamo usato il drone, che è questa specie di piagno volante che ci permette di fare delle riprese che qualche anno fa sarebbero state molto più complesse, perché si sarebbe dovuto usare l'elicottero e cose del genere. E la Cappella Sistina, come viene detto nel documentario, non è esattamente un esempio di arte riciclata, tutt'altro, però Papa Francesco nella Cappella Sistina vede una grande opera di evangelizzazione e quindi ci sta perfettamente all'interno di questo gruppo di opere.
Lei ha utilizzato, mi è sembrato di notare, un contrasto, diciamo, tra la parte narrata affidata a Tiziana Lupi, appunto l'autrice del volume di cui parlavamo, e a Sandro Barbagallo dei Musei Vaticani, e quindi la parte narrata che si svolge su una meravigliosa terrazza dei Musei Vaticani aperta su Roma e idealmente sul mondo, mi piace pensare, e invece le immagini, per esempio del torso del Belvedere, del Buon Pastore, della Dea che allatta il bambino, ma la stessa deposizione di Caravaggio, che sono delle immagini in qualche modo buie, notturne, circondate appunto quasi dalla notte.
Sì, questo è il contrasto che abbiamo voluto proprio fare e credo che siamo riusciti ad ottenere.
Sì.
Mentre con le riprese degli spazi aperti abbiamo cercato di ampliare il più possibile la visuale, cercando di arrivare giù fino all'orizzonte il più possibile, sia usando, come dicevo prima, il drone, sia nelle riprese dei due conduttori che abbiamo potuto fare in questo posto meraviglioso, che è questo emiciclo aereo che sta all'interno della città del Vaticano, che si chiama il Nicchione, se non sbaglio, e da dove si vede, a mio avviso, il più bel panorama sia sulla cupola di San Pietro sia su tutta quanta Roma fino in fondo, fino ai Monti Prenestini, quindi veramente spazi aperti. Invece, per quanto concerne le opere, parliamo delle sculture e delle pitture, abbiamo scelto questa luce netta, come se avessimo calato sopra le statue una sorta di campana che invece che essere di vetro era di luce, e quindi con questa luce molto forte che arriva solo dall'alto e che crea naturalmente dei giochi di luce e di ombre nella superficie delle opere, che abbiamo pensato fosse efficace.
Un discorso a parte, credo, proprio nell'economia dell'intero documentario, meritano poi le opere di Alejandro Marmo.
Sì, Alejandro Marmo è come si dice anche nel documentario, è l'artista di riferimento di Papa Francesco. Loro si conoscono già da quando Papa Bergoglio era arcivescovo di Buenos Aires, e si conobbero perché Papa Bergoglio frequentava le periferie e un giorno si trovò di fronte questo giovane, un ragazzo, allora era veramente molto giovane, che recuperava tutti gli scarti industriali ferrosi e con questi realizzava delle opere, e quindi questo è proprio, diciamo, la summa di quello che è il concetto appunto di Papa Francesco riferito allo scarto, capito? Cioè, tutte queste cose che sarebbero cadute nell'oblio, proprio nell'oblio fisico, invece Alejandro Marmo le recupera e le usa per creare delle opere d'arte che sono anche molto apprezzate.
Un documentario ha proprio in sé, no? Una funzione in qualche modo didattica o comunque divulgativa, no? di spiegazione di quello che sta mostrando, ma questo all'interno del documentario è anche un po' quello che, secondo Papa Francesco, è il ruolo dell'arte, cioè quello che chiede che i luoghi museali, e ovviamente i Musei Vaticani in questo caso ne sono protagonisti, diventino, se già non lo sono, cioè un luogo d'accoglienza e di chiarificazione, spiegazione, anche per le persone più umili, di quello che l'arte è e rappresenta.
Sì, perché come dice appunto il testo, e quindi le parole di Papa Francesco, una volta per comunicare alcuni concetti religiosi in particolar modo alle persone, e si usavano appunto le espressioni pittoriche, l'espressione scultorea e cose di questo genere. Tutte queste opere che sono contenute in quello che è forse il più importante scrigno di bellezze del mondo, che sono i Musei Vaticani, e naturalmente secondo Papa Bergoglio dovrebbero essere a disposizione di tutti, e questa è una cosa abbastanza difficile da realizzare, però il concetto è molto chiaro, e anche lì gli scartati non possono essere allontanati, anzi devono essere accolti, anche perché lo diceva Papa Ratzinger, questa frase viene ripresa appunto da Papa Bergoglio, e Ratzinger citava Dostoevskij e diceva: perché poi alla fine la bellezza sarà quella che ci salverà.
Un'ultima domanda riguarda l'ultima opera contenuta appunto nel documentario, che sembra essere in qualche modo spuria, cioè una Reno 4.
Beh, anche quella io la trovo, se mi è permesso questo termine da parte di Papa Francesco, la trovo geniale. Cioè per dimostrare, per far capire che l'arte non è solamente la bellezza, e quindi le cose che naturalmente hanno a livello qualitativo dei livelli altissimi, ma è concettuale soprattutto nel far capire che lo scarto non deve mai essere scartato, che sembra una contraddizione in termini, ma è così. E questa Reno 4 fu regalata a Papa Bergoglio da un parroco dell'Alt'Italia, che l'ha usata per non so quanti anni, facendo 400.000 chilometri, e per portare conforto e naturalmente anche cose pratiche da mangiare, cose varie, alle periferie della sua città. E alla fine l'ha regalata al Papa. Hanno fatto un giretto insieme, e il Papa ha anche ricordato che lui ne aveva una quando stava in Argentina. Ecco, questo è fondamentale, cioè all'interno di meraviglie della storia dell'arte, che vanno dal Torso del Belvedere alla Cappella Sistina, dalla Mater Matuta, cioè la Madonna che allatta un bambino, alle opere di misericordia e così via, c'è che cosa? Un'automobile tra le più diciamo famose degli anni 70, 60, 70, che non è in sé un'opera d'arte, ma è l'espressione del concetto che appunto nessuno deve essere escluso. Questo è stato lo strumento di quel parroco per fare in modo di non escludere le persone, e questo concettualmente ovviamente è fondamentale.
Grazie allora a Claudio Rossi Massimi, che è il regista del documentario Papa Francesco, la mia idea di arte, un documentario tratto dal testo omonimo di Tiziana Lupi, e che vede appunto tra le voci narranti la stessa Tiziana Lupi e Sandro Barbagallo, curatore delle collezioni storiche dei Musei Vaticani. Grazie allora a Claudio Rossi Massimi di essere stato con noi.
Grazie a voi.
È una delle opere più toccanti, più commoventi che siano mai state scritte. Stiamo parlando della Bohème di Puccini, che è andata in scena proprio ieri sera, che sarà ancora replicata questa sera, al Teatro Antico di Taormina. Ne parliamo con il regista e scenografo Enrico Castiglione, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Dunque, io so che lei aveva visto 30 anni fa la Bohème e che proprio vedendo appunto questo spettacolo si era avvicinato, aveva cominciato ad amare proprio il teatro lirico, è vero?
Sì, nel 1987, proprio nel palazzo dove trasmette la Radio Vaticana, al palazzo dell'Auditorium Pio a Via della Conciliazione, ho assistito a una fantastica, meravigliosa Bohème diretta in forma semiscenica da Leonard Bernstein, grande musicista americano, di cui tra l'altro l'anno prossimo festeggeremo il centenario della nascita. Mi sono innamorato subito dell'opera lirica e forse dell'opera più straziante, perché la Bohème di Puccini è senz'altro l'opera più commovente e più straziante del suo repertorio, delle sue opere. E ho firmato la regia poi dopo, negli anni, varie volte, della Bohème, ma nell'ultimo decennio ho sempre cercato un po' di evitarla, perché è un'opera che fa piangere veramente. Io mi ricordo ancora il pubblico di questa Bohème diretta da Bernstein 30 anni fa, che con il fazzoletto in mano che piangeva, e lo stesso Bernstein che nel finale piangeva proprio sul podio dirigendo le ultime note. E qui a Taormina, dove io da 11 anni ho creato la stagione lirica e sono stato direttore artistico di Taormina Arte e sono direttore artistico del Festival Belliniano dedicato a Vincenzo Bellini, mettiamo in scena quest'anno una Bohème, abbiamo messo in scena quest'anno una Bohème molto particolare, che è stata accolta con un grande successo da parte del pubblico proveniente da ogni parte del mondo, perché Taormina accoglie turisti provenienti da tutto il mondo, più ovviamente gli italiani e i siciliani. E stasera abbiamo la seconda replica con grande attesa, perché il successo della prima ha creato poi anche quel fenomeno del passaparola, quindi tutti vogliono vedere questa particolarissima Bohème.
Sì, particolarissima perché è ambientata in un campo profughi. Come le è venuta questa idea?
Sì. Beh, l'Italia e la Sicilia stiamo vivendo in Italia e in Sicilia questo dramma continuo dei migranti che sono nostri fratelli, quindi l'idea mi è venuta perché ho inteso utilizzare quest'opera di Puccini per una forte denuncia contro una situazione che non viene risolta nel modo giusto, perché le tragedie, la morte continua ogni giorno nel Mediterraneo. L'Italia sta facendo troppo e l'Europa sta facendo forse troppo poco, e la Sicilia è esposta in prima linea. Allora ho voluto ambientare la Bohème in un campo profughi, in un'immaginaria città distrutta in mezzo alle macerie, quindi con un accampamento di un campo appunto in mezzo alle macerie di una città in rovina, per dimostrare che anche i siriani, i turchi, i greci, ma come gli italiani, i tedeschi, i francesi, gli americani, gli arabi, gli ebrei, siamo tutti fratelli e viviamo tutti gli stessi sentimenti, perché così come li viviamo noi nella cosiddetta società civile, li vivono anche i migranti i cui familiari sono strappati alla vita. E quindi quanto di più calzante poteva esserci se non utilizzare la straordinaria musica di Puccini, l'impatto emotivo della vicenda della Bohème, per dire che siamo tutti sotto lo stesso sole e ci dobbiamo aiutare, ci dobbiamo rispettare. Certo, il problema politico c'è, che deve essere risolto, ma non può essere risolto soltanto dall'Italia, quindi è una forma di denuncia attraverso lo spettacolo di questo allestimento, che devo dire il pubblico ha accolto con grandissimo successo, perché comunque come regista io ho impostato una regia nel pieno rispetto della partitura di Giacomo Puccini e non manca nulla di quello che deve essere la Bohème di Puccini.
Mm-hmm. Questo però è anche un po' la dimostrazione che l'opera lirica non è così in qualche modo un'arte museale che va ricostruita esattamente secondo dei canoni già sperimentati, ma che invece appunto la partitura, pur fedelissima ovviamente, pur mantenendo l'assoluta fedeltà alla musica, riesce ad essere un messaggio ancora oggi di straordinaria modernità.
Assolutamente sì, perché è come ammirare un quadro di Caravaggio o un affresco di Tiziano o un quadro di Michelangelo, così come ascoltare la musica di Beethoven, di Bach o di Mozart o le opere di Puccini. la musica è immortale, è un linguaggio che ci unisce tutti, attraverso la musica non abbiamo bisogno di parlare, non c'è la barriera della lingua, ci si capisce immediatamente, la musica arriva al cuore. Puccini è un compositore che mira sempre direttamente ai sentimenti, al cuore, con una partitura straordinariamente efficace, perché l'orchestrazione delle partiture di Giacomo Puccini è quanto di più fantastico ci sia nel teatro dell'opera, forse insieme alla musica di Richard Wagner, per cui è assolutamente, l'opera lirica non è assolutamente una forma d'arte museale, è vivissima, come noi oggi ci rechiamo a una mostra a vedere i quadri del Caravaggio, andiamo a teatro a vedere e ad ascoltare un'opera di Puccini. Se poi riusciamo anche a trasmetterla attraverso la nostra contemporaneità, è un messaggio che ovviamente arriva ancora di più direttamente al cuore e al cervello.
Vogliamo parlare anche del cast, un cast internazionale che l'ha messo insieme.
Cast strepitoso, una grande coproduzione portata avanti dal Festival Euro-Mediterraneo insieme col Festival Berliniano, perché abbiamo sul palcoscenico, ieri sera abbiamo avuto l'esempio di una grande fratellanza, il coro proveniente da Malta, l'orchestra proveniente dalla città di Lanzhou, che è la città dove è nata la Via della Seta, della Cina, quindi un'orchestra di 90 elementi strepitosa proveniente dalla Cina, direttore d'orchestra cinese, Li Xinkao, uno dei migliori direttori oggi che sta proponendo sullo scenario internazionale la Cina, e poi Karen Gardia Zabal, pupilla di Placido Domingo, una mimi fantastica messicana, il tenore Georgi Vasiliev, un eccezionale Rodolfo russo, e poi altri cantanti ovviamente italiani come Giovanni Di Mare, Filippo Micale, poi lo Schonard di Francesco Baiocchi, Angelo Nardinocchi, che ha fatto uno strepitoso Benoit, quindi un cast veramente, Fabio Capitanucci, nome della lirica internazionale, che ha cantato il ruolo di Marcello, quindi veramente un cast eccezionale, con i costumi nuovi disegnati e creati per questa produzione da Sonia Cammarata, perché anche se è una produzione ambientata in un campo profughi dei giorni nostri, i costumi sono stati realizzati appositamente per la produzione, creando un omaggio un po' a tutti i paesi coinvolti in questa immane tragedia che tutti i giorni noi viviamo.
Grazie allora a Enrico Castiglione, bene, regista e scenografo di questo spettacolo, ad essere stato in nostra compagnia e ad averci appunto parlato di questa bohème così originale. Grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un caro saluto a tutti, rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.